Ciao a tutti
e a tutti.
Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo
Via Fabiola di Roma.
E questa è una nuova puntata di
Radiofonicamente,
il nostro podcast.
Buon ascolto.
Ciao a tutti, siamo tre alunni della classe seconda E. Io sono Massimo.
Io sono Giovanni.
Io sono Mattia.
Oggi esploriamo la stampa, che ha ampliato la diffusione dei libri, trasformando così l'istruzione, la cultura e l'informazione.
In Europa questa rivoluzione è avvenuta verso il 1450 con Johannes Gutenberg e la sua invenzione della stampa a caratteri mobili in metallo.
Quindi, prima di Gutenberg, come facevano le persone ad accedere ai libri e alla conoscenza?
Prima dell'avvento della stampa, i libri venivano meticolosamente copiati a mano da monaci amanuensi o da abili copisti. Questo processo richiedeva mesi, a volte anni, per un singolo libro. Di conseguenza, solo i ricchi e il clero potevano permettersi il lusso di leggere e studiare. La maggior parte della popolazione era analfabeta.
Allora, i primi libri stampati li dobbiamo all'invenzione di Gutenberg?
In realtà, i primi libri sono stati stampati con un'altra tecnica, detta xilografia, pochi anni prima dell'invenzione di Gutenberg.
Che parolone, xilografia!
È una parola che viene dal greco e significa stampa da blocchi di legno. I blocchi di legno ben pilati venivano intagliati con cura, creando caratteri in rilievo, che venivano poi inchiostrati. Successivamente, un foglio di carta veniva premuto leggermente sul blocco per imprimere la scrittura. La xilografia, però, non era molto vantaggiosa, quindi non è stata la forma di stampa che ha rivoluzionato l'istruzione e la cultura in Europa.
Verso il 1450, invece, l'orato tedesco Johannes Gutenberg ebbe un'idea davvero rivoluzionaria: costruire una macchina per stampare utilizzando caratteri mobili in metallo. A differenza dei blocchi usati nella xilografia, i singoli caratteri di metallo erano pezzi indipendenti. Lo stampatore prendeva i caratteri necessari per formare una parola e li allineava orizzontalmente all'interno di un contenitore. Una volta completata la parola, si aggiungeva uno spazio, un altro carattere mobile, e si procedeva con la parola successiva. Completata una riga, si aggiungeva un altro tipo di spazio per creare l'interlinea e si iniziava la riga successiva. Si continuava fino a completare l'intera pagina del testo che si voleva stampare e poi si inchiostravano i caratteri.
Quindi, una volta stampata una pagina, i caratteri si recuperavano e si potevano utilizzare infinite volte. Sicuramente questo processo era più flessibile ed efficiente rispetto a dover intagliare un nuovo blocco di legno per ogni pagina.
La macchina inventata da Gutenberg era un adattamento ingegnoso del torchio da vino o da olio, strumenti già noti all'epoca. In pratica, Gutenberg ha combinato la tecnica dei caratteri mobili con la meccanica del torchio, permettendo di applicare una pressione uniforme e potente su un'intera pagina alla volta, cosa impossibile con la semplice pressione manuale. Questo rendeva la stampa più veloce, capace di produrre copie identiche in grande quantità.
È stato un vero e proprio salto di qualità rispetto alla lentezza da copiatura a mano o alle limitazioni della xilografia.
È importante ricordare che Gutenberg ha anche sviluppato una formula di inchiostro specifica a base oleosa che aderiva perfettamente al metallo, permettendo stampe più nitide e durevoli rispetto agli inchiostri a base d'acqua.
Un momento, quindi Gutenberg è stato il primo ad utilizzare i caratteri mobili per stampare?
Non proprio. In realtà, in Cina, un ingegnoso inventore di nome Pi Sheng aveva già inventato i caratteri mobili del IX secolo, anche se i suoi caratteri erano fatti di terracotta. Successivamente, nel XIII secolo, in Cina furono realizzati i caratteri mobili in legno. In Corea furono sviluppati i primi caratteri mobili in metallo.
Allora Gutenberg ha copiato dai cinesi e dai coreani?
No, non è possibile stabilire con certezza se ci sia stato un collegamento diretto tra la tipografia cinese e quella europea. Tuttavia, è evidente che sia in Oriente che in Occidente, l'umanità è giunta alle stesse conclusioni. La stampa si è sviluppata in modo simile. In Cina, questo processo è iniziato molto prima che in Europa, per il fatto che la Cina è uscita prima dai suoi secoli bui.
Affascinante! Ma la stampa a caratteri mobili in Cina ha avuto lo stesso impatto che ha avuto in Europa?
No, in Cina la vera rivoluzione culturale è stata invece la più antica xilografia, che ha avuto origine lì nel X secolo.
In Cina, la xilografia ha avuto la meglio sulla stampa a caratteri mobili, perché la scrittura delle lingue orientali non si basa su un piccolo alfabeto, come le lingue europee, ma su circa 40.000 simboli diversi. Per i paesi asiatici la stampa con caratteri mobili non è pratica né economica e quindi non ha mai avuto un grande successo.
Quindi la stampa è stata una rivoluzione globale, ma con risultati diversi a seconda delle esigenze della lingua. Grazie per averci accompagnato in questo affascinante viaggio. Ci avete seguito dalla copiatura a mano alla xilografia fino alla stampa a caratteri mobili. Ora stampate tutto nella vostra mente. Alla prossima! Ciao!
Ciao! Alarm went off, I hit snooze twice. I burned my toast, but the jam's still nice. Mismatched socks, coffee on my sleeve. Laugh it off, wipe it on my jeans. I got sun on my face, wind in my hair. A little offbeat, but I don't care. Every wrong turn still feels sweet when I'm dancing down the sunny side of the street. Oh yeah. Dancing down the sunny side of the street. Bus drives past, I just wave hello. Guess I walk, take it kinda slow. Dog in a yard sings along off key. Kids on the corner laughing back at me. I got sun on my face, wind in my hair. A little offbeat, but I don't care. Every wrong turn still feels sweet when I'm dancing down the sunny side of the street. Hey! Dancing down the sunny side of the street.
Salve a tutti, noi siamo Filippo,
Gabriele,
Anna.
E dopo aver sentito dello sviluppo della cultura con l'invenzione della stampa, parliamo della cultura e dell'informazione nell'arte.
Che c'entra l'arte?
L'arte c'entra perché l'arte non è mai neutra, ma spesso comunica idee, stati d'animo, valori e racconta anche il suo tempo. Ed è proprio questo che la rende così attuale.
Anna, ma l'arte può essere usata come linguaggio?
Certo, l'arte è uno dei primi metodi di comunicazione. Già prima della scrittura, l'uomo comunicava attraverso immagini e simboli. Basta pensare alle pitture rupestri o agli affreschi medievali. Erano un modo per trasmettere conoscenza a tutti.
Quindi gli artisti erano portatori di verità?
Purtroppo no. L'arte è stata spesso usata dal potere come metodo di propaganda. Monumenti, statue, grandi opere architettoniche servivano a costruire un'immagine forte e convincente, come se fosse una campagna mediatica prima delle lettere.
Molti artisti però hanno reagito a questo uso dell'arte, usandola per denunciare guerre, ingiustizie e disuguaglianze.
Quindi l'arte diventa una forma di controinformazione.
Esatto.
Come vedremo anche con le rubriche dopo, un ruolo fondamentale oggi lo gioca i media. Con essi infatti un'opera può fare il giro del mondo in pochi minuti, ma rischia anche di essere consumata in fretta, quasi come le mode.
Qui entra in gioco il pubblico.
Il pubblico?
Sì, perché l'arte informa davvero solo se chi osserva l'opera si pone delle domande. Chi l'ha creata? Perché? Quale messaggio vuole trasmettere? Se no, non capiremmo mai davvero l'opera.
Quindi abbiamo visto come l'arte, la cultura e l'informazione siano strettamente legate. Speriamo di non avervi annoiato. Ora vi lasciamo ai nostri compagni e ricordate che l'arte racconta il mondo, ma lo fa a modo suo.
Ciao! Ciao.
Laura,
Azzurra
e Lorenzo.
E per quanto riguarda cultura e informazione in un ambito musicale, oggi vi parleremo di due canzoni che abbiamo cantato nell'ultimo concerto che abbiamo fatto proprio qui, a scuola. In particolare esploreremo il mondo di Supergulp, la band della nostra scuola, e dei piccoli cantori di Cibio e Fabiola. Quindi la musica, attraverso le canzoni, dà informazioni?
Sì, le canzoni trasmettono informazioni che ci aiutano ad emozionarci e usare il cervello.
Infatti il cervello elabora la musica che trasforma gli impulsi elettrici in significati legati al linguaggio, al movimento e alle emozioni.
L'ascolto dei brani stimola la nostra memoria, richiama alla mente ricordi personali avvenuti nel passato. Ragazzi, lo sapete che ognuno di noi ha la propria colonna sonora?
Sì, le canzoni sono contenitori di informazioni che il cervello conserva, non solo per il contenuto, ma anche per le emozioni che generano.
Adesso vorremmo parlare di due canzoni, una del passato, C'era un ragazzo, di Jenny Morandi, e una più recente, Onda Alta, di Dario D'Amico. Partiamo dalla prima. Era il 1967 e la storia di questa canzone è affascinante perché in pochi ci avevano creduto.
Io so che Gianni Morandi, con la sua immagine da bravo ragazzo, era diventato l'idolo dei giovani adolescenti, proponendo delle canzoni spensierate.
Sì, è vero, ma un autore di canzoni del tempo, Franco Migliacci, fu colpito dal movimento Beat che all'epoca imperversava in America, con canzoni di protesta per i diritti civili, e così scrisse questa canzone. I discografici temevano un grande flop e avevano paura di perdere una parte dei fan di Gianni. Morandi presentò il brano al Festival delle Rose e non ebbe molto successo, perché la canzone criticava il governo degli Stati Uniti. C'era un ragazzo, era un brano che si fece strada pian piano diventando uno dei brani più belli della musica italiana.
Le prime strofe descrivono un ragazzo che vive la spensieratezza degli anni 60. Amava cantare con la sua chitarra i pezzi dei Beatles e dei Rolling Stones, simboli di libertà e ribellione giovanile. Questa sua spensieratezza, però, viene interrotta quando riceve la lettera di arruolamento per la guerra del Vietnam. Ma adesso, Azzurra, parlaci di alcuni temi affrontati in questa canzone.
Certo, è una potente denuncia contro la guerra e un appello per la pace. Il punto di forza è il contrasto tra la vita e morte. Infatti, il testo mette a confronto la chitarra, simbolo di creazione e gioia, con il fucile, che emette solo il suono monotono della morte, ta-ta-ta-ta-ta. È anche una critica alla propaganda, infatti quel ragazzo dell'età di Morandi perde la vita nel Vietnam e di lui rimangono solo le medaglie conferitegli dallo Stato, che obbliga i giovani a combattere e che però non ci consolano.
C'è un'altra canzone di cui vorremmo parlarvi, si intitola Onda Alta, di Dargen D'Amico.
Dargen, dopo aver fatto ballare tutti a Sanremo nel 2022 con il brano Dove si balla, torna al Festival nel 2024. Con questo brano con cui si classifica ventesimo. Nonostante sia un brano con sonorità dance capace di coinvolgere il pubblico, tratta un tema di autorità molto importante.
Sì, Onda Alta è un brano molto ritmato, mix di musica elettronica e pop, che potrebbe sembrare allegro e gioioso, ma che invece affronta il problema della migrazione di amare, di chi è costretto a lasciare il suo paese e dell'indifferenza del mondo occidentale. Il testo usa l'onda come metafora della paura e del pericolo che i migranti affrontano nella traversata. Parla di guerra e di come colpisce indiscriminatamente le vittime innocenti, i bambini. Il cantautore parla anche delle responsabilità dei paesi più benestanti che dovrebbero accoglierli e che spesso restano indifferenti alle tragedie altrui. Critica la loro immobilità e la mancanza di empatia verso chi cerca una vita migliore.
Una curiosità. Durante la seconda serata del festival, Dargen indossava un abito che simboleggiava il mare nella notte, illuminato dalla luce di un faro. Faro che aiuta con la sua luce le imbarcazioni in difficoltà, un chiaro messaggio di salvezza e speranza. Inoltre, durante la prima serata, decide di concludere la sua esibizione con un appello al cessate il fuoco.
Questo brano ha vinto anche la 23esima edizione del premio Amnesty International, assegnato al miglior brano sui diritti umani.
Con questo abbiamo concluso. Speriamo sia stato interessante.
Ciao!
Ciao. Swinging high, dreams take flight. Firefly nights, soft moonlight. Rusty bikes, gravel roads. Mama's song, warm boat. Climbing trees and the skies. Dreams of home in my eyes. Echoes of home in my heart. Memories never die.
to part, whispering winds calling me to the place I long to be.
Abbiamo ascoltato la rubrica di musica e adesso tocca a noi parlare di cultura e informazione. Io sono Riccardo.
Io sono Irene.
E io sono Sufia.
Oggi vi porteremo a conoscere una scrittrice molto speciale, Virginia Woolf.
Aspetta, Virginia Woolf era una scrittrice, giusto? Ma perché era così famosa?
Bella domanda. Virginia Woolf è stata una scrittrice inglese vissuta più di 100 anni fa, tra le fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Amava osservare i pensieri delle persone e raccontarli nei suoi libri.
In pratica non scriveva solo cosa succedeva, ma anche cosa pensavano i personaggi, momento per momento.
Un po' come quando sei in classe e sembri super attento, ma in realtà stai pensando a cosa mangerai a pranzo?
Esatto, ed è proprio questo che rende Virginia Woolf così moderna. Nei suoi libri cercava di entrare nella mente dei personaggi.
Quindi voleva farci capire come nascono i pensieri e le emozioni.
Questo modo di scrivere si chiama stream of consciousness, cioè flusso di coscienza.
It means writing thoughts as they come, without filters, come se la mente parlasse direttamente al lettore.
Oggi siamo abituati ad avere tantissime informazioni, internet, social, video, notizie che arrivano in tempo reale.
We are always connected, ma spesso non siamo davvero concentrati.
Riceviamo così tante informazioni che non abbiamo tempo di fermarci a pensare davvero a quello che leggiamo e ascoltiamo.
Ai tempi di Virginia Woolf, invece, l'informazione era molto diversa.
C'erano libri, giornali e conferenze, ma non tutti potevano accedervi.
E soprattutto le donne avevano pochissime possibilità di studiare, informarsi e a fare sentire la propria voce nella società.
Per questo, per Virginia Woolf, l'informazione non era solo un elenco di fatti.
Era uno strumento per capire se stessi e il mondo che ci circonda.
Knowledge is power, potremmo dire oggi, e per lei la conoscenza era fondamentale per essere liberi.
Attraverso la scrittura, Virginia Woolf invitava le persone a fermarsi, riflettere e sviluppare un pensiero critico.
Non scriveva soltanto per raccontare storie, ma per far riflettere le persone sulla società, sul ruolo degli individui e sulle disuguaglianze.
Uno dei temi più importanti per Virginia Woolf è il ruolo delle donne.
Secondo lei, senza libertà e senza accesso all'informazione, le donne non potevano essere davvero indipendenti.
In uno dei suoi saggi più famosi, A Room of One's Own, dice che una donna ha bisogno di spazio, tempo e cultura per poter creare. A room, money and freedom, tre cose semplici, ma difficili da ottenere all'epoca.
Una delle sue citazioni più celebri sulla libertà di pensiero è Lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no bolt that you can sit upon, the freedom of my mind.
Ok, detta così suona bellissima, ma cosa significa?
Vuol dire che nessuno può chiudere la tua mente a chiave. Anche se qualcuno ti dice cosa pensare, i pensieri restano tuoi.
Un'altra sua frase famosa è Thinking is fighting.
Cioè, pensare è come combattere.
Esatto. Pensare significa non accettare tutto passivamente, ma farsi domande.
Critical thinking is a form of freedom.
Quindi i temi affrontati da Virginia Woolf sono ancora molto attuali.
Sì, perché parla di identità, libertà di espressione e dell'importanza di avere una propria voce.
Le sue opere ci insegnano che la cultura non è solo studio o informazione, ma anche ascolto, rispetto e attenzione verso il mondo interiore delle persone.
Forse oggi dovremmo imparare anche noi a rallentare un po' e riflettere di più.
Virginia Woolf ci insegna che fermarsi a pensare non è una perdita di tempo, ma un atto di libertà.
Thinking makes us human ed è quello che ci permette di avere una voce personale.
Forse il messaggio più importante che ci lascia è proprio questo.
Usare la cultura e l'informazione per conoscerci meglio e capire il mondo che ci circonda.
E ricordarci che ogni mente è unica e libera.
Grazie per averci accompagnato in questa mini lezione su Virginia Woolf e sull'importanza della cultura e dell'informazione. Adesso vi lasciamo alla prossima rubrica.
Buon divertimento!
Till the morning sun can hold me down. Gotta break these chains, gonna chase the fire. Yeah, we're reshaping the game. Gotta rebel yell, a rhythm in my soul. Gonna rewrite the rules, taking back control. We're the renegades, electric in the night, breaking all.
Ciao a tutti, io sono Maya.
Io sono Domizio.
E io Arianna.
E in occasione di questa puntata abbiamo deciso di parlare della radio e della sua evoluzione.
Ma quando è stata inventata la radio?
La radio è stata inventata alla fine dell'Ottocento. La sua invenzione è attribuita principalmente a Guglielmo Marconi per aver sviluppato un sistema di telecomunicazioni senza fili. Anche altri scienziati e inventori in quel periodo diedero contributi essenziali per il funzionamento di questa tecnologia, come Nikola Tesla e Alexander Popov.
Ma lo sapete che io abito a Viale Marconi?
No, vabbè, che coincidenza. In effetti, se ci penso, è stata intitolata una via, o meglio un viale, in suo onore, proprio qui a Roma, vicino alla nostra scuola.
Ma ritornando alla radio, com'era fatta?
All'esterno erano molto grandi e ingombranti, spesso costituiti da veri e propri mobili di legno. Erano formati da molti pezzi, ma principalmente da un'antenna, spesso lunga decine di metri, per catturare le onde radio dall'aria, poi dal sintonizzatore, che permetteva di sintonizzare l'apparecchio sulla frequenza desiderata, e infine un rilevatore, che trasformava le onde radio in segnali udibili.
Wow! Non era per niente semplice quindi costruire una radio.
Eh già, infatti le prime radio trasmettevano solo segnali elettrici. In Italia la prima trasmissione avvenne ben 28 anni dopo, ovvero il 6 ottobre del 1924 alle 21, condotta da Ines Viviani Donarelli, che iniziò con un concerto di musica classica di circa un'ora e mezza.
Ma non è un po' noioso un'ora e mezzo di musica classica?
In effetti.
Sì, ma tenete conto che erano gli inizi del Novecento, non esistevano mica il rock o il rap, la musica classica era quella più ascoltata. Un'altra curiosità è che non tutti potevano permettersi di comprarla, proprio perché erano molto grandi e costose. Fortunatamente le cose sono cambiate e di questo ce ne parla Domizio.
Col passare degli anni nasce in Italia un'azienda che si occupa delle trasmissioni radiofoniche, AR, che in seguito diventerà la RAI.
Ma la RAI che vediamo in televisione?
Esatto, proprio quella. Durante il periodo fascista, la radio venne usata anche come strumento di propaganda politica, ma resta comunque fondamentale per informare la popolazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la radio conosce una grande diffusione. Dagli anni 70 nascono le radio libere e private, che danno spazio a nuove voci, alla musica moderna e a programmi più vicini ai giovani. In effetti, se ci pensiamo ragazzi, la televisione non esisteva e tante trasmissioni di successo sono nate proprio radio, come anche tanti conduttori televisivi hanno cominciato la loro carriera presentando trasmissioni radiofoniche.
Che strano poter sentire soltanto la loro voce e non poter vedere il loro viso.
Lo sai che adesso alcune trasmissioni radiofoniche le trasmettono in contemporanea anche in TV? Così puoi vedere anche i conduttori e come è fatto lo studio.
A questo proposito vi parlerò della radio moderna, di com'è oggi. La radio progettata da Marconi non è la stessa che utilizziamo oggi, per migliorare la qualità delle trasmissioni. Infatti oggi, negli apparecchi più moderni, viene installata la radio digitale, o la digital radio in inglese. Il Digital Audio Broadcasting, DAB, è stata sviluppata negli anni 90, ma in Italia si è diffuso solo da poco. Tra l'altro, con l'impiego dell'evoluzione della tecnologia, è stata inventata la DAB Plus. Questo nuovo modo permette una qualità del suono migliore, azzera le interferenze come i disturbi e rumori di fondo, e consente la presenza di contenuti multimediali, come per esempio l'indicazione dei titoli delle canzoni trasmesse dalle emittenti radiofoniche. Con la diffusione di internet, inoltre, moltissime emittenti radiofoniche trasmettono in streaming online e quindi si può ascoltare la radio da smartphone, computer, smart speaker o tablet. Quindi oggi i programmi radio non si limitano più solo alla voce, ma si integrano con i social network come Instagram, TikTok, X e YouTube. Ma di questo ve ne parlerà la rubrica successiva.
Interessante!
Eh già!
Adesso vi lasciamo alla prossima rubrica. Ciao! Ciao.
Ciao ragazzi!
Ciao. Ciao! Noi siamo Daniele,
Sofia ed Elia
e vi parleremo della cultura attraverso social.
A proposito, vi piace il mio nuovo telefono?
Sì, molto. L'hai installato le app che ti ho consigliato?
No, non le trovo educative ed adatte alla mia età.
Ma che dici? Non sai che oggi si cercano informazioni culturali soprattutto attraverso i social? Ti parlo del 42% delle ricerche. Tra le piattaforme più usate ci sono Facebook, Instagram e YouTube.
Sì, Daniele, hai ragione, ma io preferisco comunque informarmi con libri e riviste e quando serve vado spesso in biblioteca.
Ma che c'entra? La tecnologia evolve e su Instagram c'è anche un progetto di storytelling rivolto ai giovani che racconta ed informa gestito dalle biblioteche. Una specie di diario di Anna Frank attraverso le stories.
Sì, su questo sono d'accordo. Dobbiamo imparare a raccontare storie anche con i mezzi tecnologici, ma è giusto anche unire l'intrattenimento semplice, che spesso usiamo solo per riempire il tempo, progetti utili, cioè di informazione e divulgativi, didattici o scientifici.
Questo modo di informare è ormai molto evoluto e diffuso, infatti se pensate alle istituzioni culturali, per esempio i musei, hanno radicalmente cambiato il loro modo di comunicare e attraverso social network hanno creato con gli utenti relazioni sempre più multimediali.
Io veramente adoro i musei ed il loro ambiente silenzioso e incontaminato, ma ammetto che a volte questa esperienza è passiva, mentre l'esperienza virtuale è molto più dinamica, interattiva e coinvolgente, e non solo, essa è condivisibile nello spazio e nel tempo. Insomma, intendo dire che visitare un museo con visori e video immersivi è molto più coinvolgente rispetto a quello classico, e quando pubblicano qualcosa online possiamo partecipare ovunque siamo e quando possiamo, senza essere legati agli orari delle strutture.
Non solo, se ci pensate, oggi ci sono tanti strumenti come l'analisi dei sentimenti con le reazioni, che analizza i dati dei commenti, recensioni e post, e consentono di ottenere informazioni sulle reazioni e le opinioni del pubblico. Questo aiuta le istituzioni a personalizzare l'offerta e a migliorare continuamente.
E che ne pensate invece anche della cultura intesa come scienza?
I dati dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società del 2024 dicono che oggi, di fronte a 5 domande di carattere scientifico, quasi una persona su 2 risponde correttamente. Questo nei tempi passati proprio non accadeva. Inoltre, almeno un italiano su 3, grazie ai social, legge una notizia scientifica ogni settimana.
Riguardo ai social media, so che 10 anni fa, nel 2015, solo l'11% di persone intervistate seguiva un forum di scienza online. Mentre nel 2024 questa percentuale è quasi arrivata al 50%, e questo dimostra che la scienza non è più solo nei laboratori o nelle aule, ma nello spazio digitale, è accessibile a chiunque.
È vero, io stessa seguo pagine interessanti scientifiche tramite i social, ma vi state dimenticando una cosa fondamentale. Innanzitutto, molte pagine sono a pagamento e quindi è come quando in passato dovevamo comprare il giornale cartaceo, e soprattutto sempre meno persone sono disposte a pagare per notizie e approfondimenti, e molti si accontentano spesso di leggere solo i titoli o i primi contenuti, senza approfondire la provenienza della notizia e quindi la qualità della fonte.
Ma la qualità dell'informazione non dipende dal mezzo di comunicazione utilizzato. Possiamo trovare informazione senza qualità anche su qualsiasi mezzo tecnologico classico, come stampa, TV o radio. La sfida vera non è combattere i social media, che oggi fanno parte della nostra quotidianità, ma utilizzarli nel modo corretto.
Possiamo vederli come un'opportunità per migliorare la divulgazione scientifica, purché fatta in modo serio e strutturato, anche se in alcuni casi non è così.
Però ci fa dimenticare dell'esistenza di un grande nemico, le fake news. La maggior parte delle persone pensano di sapere. Confondono la capacità di utilizzare i social. Analizzando meglio ci si rende conto però di come invece le persone facciano fatica a capire come si riconosce una fake news e si illudono che informarsi su internet o leggere da un social qualcosa sia una garanzia di veridicità. Le fake news si diffondono facilmente, soprattutto tra noi giovani, e non solo, perché vengono raccontate senza ammettere altri punti di vista, come se fossero le uniche vere. Inoltre, chi le pubblica cerca, anziché di informare, di disinformare l'opinione pubblica e di far nascere negli utenti emozioni come la paura, l'insicurezza e fomentando gli animi a diffondere fatti alternativi non veri, senza che ce ne rendiamo conto. Invece, dobbiamo imparare a verificare la credibilità dei contenuti.
Sì, ma farlo non è sempre facile. Ci sono però diversi indizi, come controllare le fonti e porsi delle domande, come per esempio questa notizia attuale? Questo argomento è riportato anche su altri canali, noti o seri? Controllare il gruppo a cui è rivolta la notizia, il target. Sai che ho scoperto l'esistenza di motori di ricerca che danno fake news?
Wow, non lo sapevo. Interessante. Per noi giovani è bene tenere gli occhi aperti e tutelarci. La tecnologia in sé è positiva. Va di pari passo con l'evoluzione ed il progresso. Bisogna stare attenti a non eccedere.
All'inizio i social media erano spazi di libera espressione e condivisione. Pensiamo a come durante il Covid siano stati utili per restare in contatto. Oggi sembrano cambiati per effetto dell'uso eccessivo. Innanzitutto, chi è stanco di essere identificato e visto nei social non commenta, non scrive, non si espone e diventa solo osservatori. Altri, al contrario, si sentono liberi di commentare tutto e senza limiti, anche opinioni estreme, cioè la polarizzazione delle opinioni, arrivando ad eccessi, per esempio il cyberbullismo. Non bisogna dimenticare poi che negli ultimi tempi la rete dei social non è più un luogo globale, e quindi possiamo dire anche che la conseguenza di essere sempre connessi con i social media porta ad effetti negativi come stanchezza, esaurimento e frustrazione e disinteresse verso la comunicazione. I rapporti umani si rovinano perché si confondono con quelli in rete. Perciò avrebbe senso creare una divisione tra ciò che è giusto usare perché è utile e ciò che non lo è. Oggi, per i giornalisti, la rete di social sono la loro quotidianità. Studiano tecniche per mantenere la veridicità nelle notizie e acquisire la fiducia nel pubblico e la sua attenzione.
Certamente, possiamo quindi concludere di essere tutti e tre d'accordo che l'informazione, il gioco, la socializzazione e la cultura si sono trasformate.
Ok, mi avete convinto. Quindi il giusto equilibrio sarà quello di coinvolgere nuovi e vecchi metodi, valorizzando le tecnologie future ma mantenendo i veri valori. Grazie per averci ascoltato ed ora la parola alla prossima rubrica.
Ciao!
Ciao a tutti, oggi io, Giorgia, Federica e Mattia vi parleremo di una cosa un po' speciale, cioè il podcast Dalla Parte del Torto.
Sì, già, dal nome sembra strano, vero? Ma in realtà è proprio questo il bello, una radio che difende chi di solito non ha voce, chi è dalla parte del torto.
Non parla dei soliti personaggi famosi o potenti, ma delle persone comuni, delle idee. Immaginate una radio che non cerca solo di farvi ascoltare musica o notizie, ma che vi fa pensare.
Proprio così, questo podcast racconta cose controcorrente. Se tutti dicono una cosa, lei prova a capire anche l'altro punto di vista.
In pratica è una radio che si schiera con chi non viene sempre capito. Gli artisti ribelli, i giovani, chi protesta, chi immagina un mondo diverso.
La frase Dalla parte del torto viene da Bertolt Brecht, uno scrittore tedesco che diceva «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso».
Lui pensava che chi non accetta le ingiustizie spesso viene come se avesse torto, ma se in realtà è proprio chi si ribella che può cambiare le cose.
Il podcast si ispira a questa idea, vuole raccontare proprio queste lotte e dare spazio a chi non si arrende.
Trasmette programmi di informazione indipendente, interviste a persone che raccontano esperienze reali.
E non è un podcast perfetto, ma è sincero, vuole che chi ascolta pensi con la propria testa.
È questo il messaggio principale, non credere a tutto, ma farsi una propria opinione, anche se dalla parte del torto.
La rete di podcast Dalla Parte del Torto ci ricorda che la verità non è sempre solo da una parte.
Essere dalla parte del torto può voler dire avere il coraggio di essere diversi e dire ciò che si pensa.
E allora accendiamo la radio delle menti curiose.
Meglio avere torto che restare zitti.
Comunque, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei creatori della radio Dalla Parte del Torto.
Esatto, abbiamo qui con noi Pietro Stramba Badiale.
E se è d'accordo, le faremo qualche domanda.
Come ha iniziato e perché?
Ho iniziato perché io sono un giornalista da tanti anni. Ho sempre lavorato nei giornali, nella carta stampata, ma ho sempre avuto una passione per la radio. E quindi abbiamo cominciato collaborando a una radio sociale in un quartiere periferico come Corviale. Poi quell'esperienza si è conclusa e noi siamo andati avanti e oggi siamo diventati una rete di podcast che è la quasi, come dire, l'evoluzione naturale della radio.
E come avete scelto questo nome?
Ma ragionando appunto sul fatto che essere dalla parte della ragione è molto facile. E quindi si finisce per stare dalla parte del torto, che significa semplicemente avere una mente critica e aperta. La frase attribuita a Bertolt Brecht è «ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano già occupati».
Come le è venuta l'idea di coinvolgere le scuole?
È venuta grazie a una particolarità di questo istituto comprensivo, che purtroppo adesso non, non è più visibile per cause, diciamo, franose. Nel plesso De André c'era la scuola museo, ovvero molte aule e molti corridoi erano decorate con delle vere opere d'arte fatte dagli studenti, dalle studentesse della scuola. Ed era un'iniziativa aperta al quartiere, si poteva venire a visitare, c'erano visite guidate, era molto interessante. E parlando con la preside, soprattutto della scuola, è venuta l'idea di un'altra iniziativa che potesse coinvolgere ragazze e ragazzi della scuola con uno strumento comunque didattico, ma è anche divertente e interessante.
E per finire, come è passato dalla radio al podcast?
Come ho detto, è stata un'evoluzione naturale, perché mentre la radio ti obbliga a sintonizzarti su una certa emittente a una certa ora di un certo giorno per seguire il programma che ti interessa, con il podcast, che fa parte della offerta dello streaming, che è quello che ha cambiato il modo di ascoltare la musica, e allo stesso modo questo mette a disposizione contenuti, ma li mette a disposizione di chi vuole ascoltarli quando vuole, quando ne ha tempo, quando è nello stato d'animo giusto, quando gli va o le va di ascoltarlo. E quindi sì, è una evoluzione naturale della radio.
E con questo possiamo chiudere questa puntata sulla cultura e l'informazione. Grazie di averci ascoltato dalla secondaia.
Ciao a tutti!
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dagli alunni
e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma
in collaborazione con
Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast.
Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci
su Instagram
e su Facebook.